Signore e signori, buonasera. Lo spettacolo sta per cominciare. Si prega il gentile pubblico di prendere posto e di spegnere i telefoni cellulari. Vi ringraziamo per la collaborazione. Buio in sala.
Finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere, ma fino a quel giorno siete uno sputo.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Si spengono le luci della sala e il suono del proiettore rompe il silenzio mentre la sua luce illumina lo schermo. È l'ora del cinema, sulle frequenze di Radio Cusano Campus.
Non sono uno sciocco, Plissken.
Chiamami Iena.
Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
Questa è Buio in Sala, signore e signori, quindi prendete posto nella virtuale sala cinematografica di Radio Cusano Campus che accende il suo schermo mentre spegne le luci proprio in questo preciso momento. Arriva il cinema sulle vostre frequenze. Che poi sarebbero anche le nostre, ovvero le frequenze di Radio Cusano Campus Talk Radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Trasmettiamo in diretta proprio da Roma, la sede centrale di Roma dell'Unicusano, via Don Carlo Gnocchi 3, zona Boccea. Piercarlo Fabi che vi parla, Luca Rossi che saluto e ringrazio, cabina di regia, direttore d'orchestra e mio personalissima spalla su cui piangere dall'altra parte del vetro. E tutti voi spero tanti all'ascolto, come spero tanti anche tutti coloro che si sono soffermati magari negli ultimi giorni a guardare una serie su Amazon Prime Video. Noi qui parliamo di cinema, ma parliamo anche di piccolo schermo spesso e volentieri, soprattutto quando il piccolo schermo ci dà degli spunti di riflessione. Questa serie si intitola Monte Rossi e insomma è ruota intorno ad un personaggio che porta quel nome, appunto Carlo Monte Rossi, interpretato nella serie da Fabrizio Bentivoglio, che molti lettori magari conosceranno poiché la serie è tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi, editi in Italia da Sellerio. È una serie originale Amazon e è disponibile a partire dal 17 gennaio di questo 2022. Noi tra poco ne parleremo con uno dei volti di Monte Rossi e, come capirete, insomma c'è tanto da dire, soprattutto parlando di una serie televisiva italiana. Mi piace sottolinearlo tutto questo, però prima il trailer di Monte Rossi.
Dei due morti e del mio tentato omicidio, io ho aperto la porta e quando sono ritornato c'era questo qua.
Ma lei cosa ha fatto?
Ho pensato a una donna.
Mi hanno sparato.
Dei due morti e del mio tentato omicidio.
Ehi, Monte Rossi,
aiuto!
Ti sto cominciando a farmela sotto.
La polizia cosa dice?
Non ci stanno capendo un cazzo.
E allora vediamo di capirci qualcosa noi, no?
Sembra una banda, Monterossi.
Che c'era a mangiare?
Cucina tradizionale milanese.
Risotto?
Sushi e sashimi. Yeah,
you really got me now. Amore e mistero.
Quello che è successo è ingiusto.
Che per questo che mi sia sempre piaciuto.
C'è la volta che ti devi mettere in gioco tu, in prima persona.
Carlo, ma che c'hai? Non è da te.
E non sempre sparato, che influisce quello.
Monterossi, la serie televisiva di Amazon Prime Video dal 17 gennaio, c'è una questione anche di thriller di mezzo, perché all'inizio della serie, appunto, il protagonista, interpretato da Bentivoglio, si trova incontro ad un uomo che gli vuole sparare. La polizia non riesce a insomma, capire che cosa sta succedendo, e allora lui prova a capirlo da solo, lui che è un autore televisivo, e si fa accompagnare in questa sua missione da due suoi collaboratori del programma televisivo, che si ritrovano proiettati in una trama da thriller. Una di questi è Nadia Federici, e ad interpretarla c'è Martina San Marco, che abbiamo il piacere di ospitare qui a Buio in Sala. Ciao Martina, ben trovata.
Ciao, buonasera.
Buonasera a te.
Ben trovati.
Allora, ti chiedo subito innanzitutto di raccontarci com'è stato calarti nei panni di Nadia Federici, di questo personaggio, all'interno di una serie che è un po' particolare. Poi sulle particolarità di Monterossi ci entriamo dopo, però insomma, come ti sei calata e quanto ha aiutato in questo il regista di Monterossi, che è Rowan Johnson, con cui tu avevi tra l'altro già lavorato al cinema.
Esatto, sì, esatto, io avevo già lavorato con Rowan, e questo è stato fondamentale, perché chiaramente la conoscenza e l'esperienza reciproca ha portato il lavoro a partire da subito già, insomma, molto più avanti, se possiamo dire così. Io appunto ho girato con lui il suo ultimo film, State a casa,
sì.
E poi è arrivato appunto Monterossi, quindi già partivamo da una fiducia reciproca e una conoscenza reciproca alta, e questo a me è servito tantissimo, insomma, per queste riprese. E il personaggio di Nadia Federici è un personaggio che in realtà mi ha preso sin da subito, quindi è stato veramente da subito molto bello poterlo interpretare, sia perché chiaramente ho avuto a che fare con un attore incredibile come Bentivoglio, quindi è stato veramente un'occasione non da poco, devo dire, e anche perché in qualche modo Nadia è un personaggio super moderno, che sento anche molto vicino per certe cose, e quindi avevo voglia di potermi confrontare con lei.
Ecco, Martina, a proposito di questo, c'è un dettaglio che io non ho voluto dare all'inizio di questa chiacchierata con te per presentarti, perché secondo me non serve, arrivati nel XXI secolo, fare dei preamboli di questo tipo, però diciamo che adesso è il momento in qualche modo di indicarlo, perché tu sei nata ad Asmara, in Eritrea, e anche se sei cresciuta poi a Vicenza, tant'è vero che parli italiano meglio di tante altre persone, tra l'altro, ma lasciamo perdere, qui insomma non entriamo in polemica con il mondo degli italiani all'esterno, che se la possono prendere male, e questo è un ruolo in cui io voglio sottolinearlo, perché parliamo di una serie televisiva italiana, questi elementi non vengono presentati, non c'è una presentazione di Nadia Federici per queste caratteristiche. Il dato che contraddistingue Nadia Federici, quantomeno appena noi la conosciamo, è la sua abilità tecnica, le cose che sa fare, la sua competenza con i computer. L'elemento, esatto, di natura razziale da un lato, e l'elemento anche riguardante le sue preferenze sessuali, che è un altro elemento che caratterizza Nadia Federici, vengono date per scontate. Era così difficile, ti chiedo?
Era così difficile in Italia in questo momento arrivare a questo risultato?
In questo momento, 10 o 20 anni fa anche, non lo so, però insomma in questo momento, diciamo.
Ma guarda, io penso che stiamo attraversando un grosso cambiamento in questo periodo, e sono molto fiduciosa, mentre anche soltanto pochi anni fa lo ero molto di meno nei confronti di queste tematiche. Appunto, adesso è stato possibile un ruolo come quello di Nadia, che ha, come hai detto tu, proprio queste caratteristiche, no? Il fatto di essere un genio dell'informatica è molto più rilevante, molto più importante rispetto a sé, le sue preferenze sessuali o le sue origini. E per me è stato veramente la prima cosa che mi ha reso molto felice di poter interpretare questo ruolo è stata questa. Il fatto che non venisse sottolineato in nessun modo tutte queste caratteristiche che fanno parte della persona come tante altre caratteristiche. E quindi in questo me l'ha fatta sentire molto più vicina a me, come se fosse il primo personaggio che in qualche modo rappresenta anche chi sono io in Italia in questo momento.
Allora, su questo Martina, lo ricordo, siamo in collegamento con Martina San Marco, la vedete su Amazon Prime Video in Monterossi al fianco di Fabrizio Bentivoglio nei panni di Nadia Federici. Su tutto questo io ti voglio far ascoltare tra poco una clip che viene dagli Stati Uniti d'America, dalla notte degli Oscar di qualche anno fa, perché è un dibattito che negli Stati Uniti è stato aperto per tantissimo tempo, da noi anche, ma con toni anche in questo caso un po' anormali, un po' anomali anche, diciamo. Io voglio sapere un po' che cosa ne pensi, però prima di questo io volevo chiederti come è stato anche la rappresentazione di un personaggio di 30 anni, perché anche quella è una generazione che nel nostro cinema, nella nostra serialità, rischia spesso di essere rinchiusa in determinati stereotipi. Invece, da questo punto di vista, Nadia Federici che tipo di personaggio è?
Ma allora, ti direi che è un personaggio estremamente moderno. È il personaggio più moderno della serie. È moderna la sua attitudine appunto alla tecnologia. È moderna il suo essere iper preparata, l'aver studiato più di una laurea, conoscere più di una lingua, essere super formata, no? E allo stesso tempo vivere da precaria. Questo è un po' un punto molto, molto chiaro della nostra generazione, in cui si ritrovano tante persone, no? Tra i 20 e i 30 anni. Cioè questa corsa alla perfezione, diciamo tra virgolette, dell'essere sempre preparati, sempre al massimo delle proprie possibilità, sempre insomma il tentativo di essere sempre desiderati, di essere sempre cercati, ma allo stesso tempo l'impossibilità di magari semplicemente fare lo stesso lavoro per cui si è studiato.
Che mi sembrerebbe una cosa normalissima se non stessimo parlando dell'Italia in questo caso, però.
Esatto, esatto.
Ma ecco, qui invece voglio un po' stuzzicarti, nel senso c'è un elemento tra virgolette polemico all'interno della serie per come anche è caratterizzato il personaggio di Nadia da parte sua e come tu lo hai interpretato. C'è questa consapevolezza di trovarsi in un paese che non aiuta queste categorie, non aiuta quella generazione, e viene fatta, perché Rohan Johnson so che è un regista che ci tiene a queste cose, perché la sua carriera parla da sé e anche le sue esternazioni pubbliche, però voglio sapere se c'è stato modo di inserire all'interno di un prodotto commerciale italiano, una serialità italiana, anche qualche piccolo spunto appunto di denuncia, tra virgolette, diciamo, di tutto questo.
Ma guarda, mi viene da dirti che già dai romanzi di Robecchi questo elemento in Nadia c'è, questa sua critica feroce alla generazione che l'ha preceduta esiste già e quindi è stata in qualche modo ripresa nella serie. Poi Rohan appunto ha molto cari i temi legati alla generazione dei trentenni, in Stati a casa appunto il punto girato con lui. Si parla proprio di quella generazione lì,
certo,
e di quanto può essere stata messa in difficoltà con il Covid. In questo caso appunto Nadia è estremamente è proprio chirurgica nel suo delineare la generazione precedente, ed è consapevole del fatto che la generazione precedente è molto spesso fatta da gente che ha avuto tutti i comfort, la tredicesima, il lavoro fisso, tutte queste cose qui. E lei, che pensa di valere molto di più di la maggior parte, insomma, delle persone che conosce più grandi di lei, non ha nemmeno l'opportunità di vivere da sola in casa, ma deve dividere la casa con altre persone. Quindi già c'è una forte nota polemica, diciamo. Lei è molto tagliente, non fa mistero di quello che pensa.
No, questo premessa fondamentale, io ho visto quello che è stato possibile vedere fino adesso, insomma, di Monte Rossi su Amazon Prime Video, sapevo la risposta, però volevo sentirla da Martina San Marco, ovviamente. Martina, ti faccio ascoltare dagli Oscar del 2018, per essere precisi, Frances McDormand che ritirava il suo Oscar per Tre manifesti a Ebbing, in quel caso, e parlava, dedicava nel suo discorso di ringraziamento un passaggio proprio alla questione della diversità, dell'inclusione sui set cinematografici, cosa di cui si dibatte molto negli Stati Uniti, di cui si dibatte un po' qui in Italia, ma come ho detto prima in termini secondo me non perfettamente azzeccati. Quindi l'ascoltiamo, poi ti chiedo una riflessione su quello che sentiamo.
Guardatevi intorno, signore e signori, perché tutte noi abbiamo storie da raccontare e progetti da finanziare. Non parlateci di queste cose alle feste di stasera, ma invitateci nel vostro ufficio tra un paio di giorni o venite voi nel nostro, come credete meglio, e vi diremo tutto. Ho due parole prima di lasciarvi stasera, signore e signori. Inclusion Rider.
Ladies and gentlemen, Inclusion Rider.
E grandi applausi, la vera e propria chiamata alle armi, tra virgolette, di Frances McDormand in quell'edizione degli Oscar e chiudeva con questa frase, Inclusion Rider, questa formula, che vado a spiegarlo agli ascoltatori, è una clausola facoltativa che può essere inserita nei contratti degli attori di un certo peso, delle star a Hollywood, di cui però le star stesse non sapevano nulla e lei utilizzò quel palcoscenico proprio per renderli edotti della loro possibilità. Che cosa prevedeva questa clausola? La possibilità di richiedere determinate percentuali che il cast artistico, il cast tecnico, quindi anche la troupe, fosse rappresentato da una certa quota di donne, da una certa quota di etnie differenti, da una certa quota anche di persone con preferenze sessuali diverse dall'eterosessualità. Era una quota che attori importanti possono richiedere alla produzione di inserire nel cast per far partecipare ovviamente più persone possibili alla realizzazione di un progetto. Volevo chiederti, Martina, qui da noi si discute tanto di questioni del genere sotto la denominazione molto semplicistica, secondo me, di quote rosa. Le quote rosa per quanto riguarda le donne, le quote per quanto riguarda la rappresentanza di preferenze sessuali diverse, tutto questo genere di dibattito. Io volevo sapere, tu a che punto, secondo te, a che punto di maturità siamo qui in Italia, sia nel cinema sia in generale come società, però vorrei partire proprio dal contesto produttivo di cinema e serie TV. A che punto siamo secondo te? Quello che vedi intorno a te, ovviamente.
Ma guarda, questa è una domanda un po' complessa, devo dire, perché siamo, come dicevo prima, in un punto proprio di passaggio. Io mi rendo conto che negli ultimi anni, proprio a livello pratico, nel mio mestiere sono cambiate tante cose, stanno cambiando tante cose, ma magari siamo leggermente indietro rispetto ad altri paesi, quindi sentiamo un po' l'handicap di essere un po' appunto indietro, ma allo stesso tempo appunto grazie a piattaforme soprattutto come Amazon in questo caso c'è una visione molto più aperta, molto più anche diciamo aperta all'estero, e quindi questo crea molte più possibilità rispetto a prima.
Secondo te, Martina, questo è
abbastanza fiduciosa.
Sì, questo è anche un risultato del fatto che le piattaforme hanno magari messo a disposizione una maggiore molteplicità di storie, di personaggi a cui il pubblico si è abituato fruendole attraverso le piattaforme, perché magari il pubblico delle piattaforme è più ampio del pubblico di cinefili, del pubblico strettamente cinefilo che va al cinema, che andava al cinema quotidianamente, insomma, e magari è proprio stato questa maggiore consapevolezza del pubblico, secondo te, che ha spinto poi i produttori a dire ok, forse è il caso che rivediamo i nostri schemi, le nostre abitudini, le nostre storie e cominciamo ad inserire storie e racconti diversi?
Ma secondo me questo qui è un meccanismo in cui cause e effetti in qualche modo si legano, nel senso io non so dire se è stato il pubblico a cambiare e in questo modo a convincere, diciamo, a portare un cambiamento in televisione sugli schermi o viceversa. La questione secondo me è che ormai quello che noi vediamo per strada, la realtà che noi viviamo tutti i giorni per strada è variegata,
sì,
e non è più appunto solo bianca, solo eterosessuale, solo tutte queste cose. E quindi a un certo punto sento che, cioè, penso che ci sia la necessità e ci sia sentita la necessità di adattare un minimo lo schermo alla realtà, a seguire insomma quelle che sono le mille possibilità della realtà.
Sono d'accordissimo, Martina, effettivamente sono, spero che sia questa una strada dalla quale non si torni più indietro, sinceramente, perché è la strada necessaria.
Spero anch'io.
Martina, in chiusura di questa bella chiacchierata con te ti faccio la domanda che è impossibile non farti, nel senso, rapportandoti a Nadia Federici, mi dici un pregio assoluto che non hai di quel personaggio e che vorresti tanto avere?
Sinceramente,
sì,
una capacità tecnologica come la sua. Io sono al limite dell'analogico, ho 30 anni eppure sono una persona totalmente analogica, cioè, se fosse per me io il computer, insomma, avrei poco rapporto col computer, col cellulare, quindi...
Ma abbiamo parlato fino adesso, di modernità, di passi in avanti e tu stai ancora con la macchina da scrivere, Martina.
Però la trovo molto affascinante.
Sono d'accordo, sulla macchina da scrivere sono molto d'accordo, su questo assolutamente sì. Martina, grazie davvero, in bocca al lupo per Monterossi, il proseguo della stagione, tutto quello che verrà anche... Io incrocio tutte le dita possibili per stagioni successive e quant'altro, e per la tua carriera, ovviamente. Grazie mille.
Grazie mille per questa chiacchierata.
Grazie ancora a Martina San Marco, Nadia Federici per la serie di Amazon Prime Video Monterossi al fianco di Fabrizio Bentivoglio dal 17 gennaio su Amazon Prime Video. Il resto della puntata di Buio in Sala vi aspetta e vedremo come il cinema in qualche modo ha fatto quel percorso di cui parlavamo proprio con Martina San Marco, il percorso nella rappresentazione. In questo caso ci siamo concentrati sull'omosessualità, perché anche qui c'è stata un'evoluzione. Si è passati da un certo tipo di rappresentazione ad un'altra, forse più moderna, forse finalmente capace di rispettare quella realtà di cui parlava Martina San Marco. La vedremo insieme nel resto della puntata di oggi.
Allo scoperto! Allo scoperto con i vostri genitori! Allo scoperto con i vostri amici! Se davvero sono vostri amici! Allo scoperto con i vicini! Allo scoperto con i colleghi di lavoro! Una volta per tutte! Abbattiamo questo mito! E distruggiamo le menzogne e le distorsioni! Per il vostro bene! Per il loro bene!
Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.